Il vecchio paese degli spiccioli di Barbara Spinelli da Repubblica 15 febbraio 2013 è un'Europa vecchia e svuotata, quella che ha visto i suoi leader accordarsi su un bilancio striminzito, figlio di dogmi rigoristi pieni di sonno, emanazione di un'unione dove gli interessi degli stati duellano senza produrre neanche l'ombra di un interesse generale. È un'Europa rattrappita, il mondo è divenuto così malvagio che gli scriccioli predano dove le aquile non osano appollaiarsi, come in Shakespeare, e non a caso il rigetto nelle sue genti cresce. Il conciliabolo tra i finti suoi sovrani non poteva che finire così. Per la prima volta nella storia dell'Unione è prevista una diminuzione delle risorse comuni, come se la crisi semplicemente non ci fosse. Un taglio di 34 miliardi di euro rispetto al bilancio previsionale 2007-2013, e come tetto invalicabile meno dell'1% della ricchezza prodotta. Questo chiedeva l'inglese Cameron, complice la Merkel e alcuni paesi nordici, e l'ha ottenuto. Il Guardian registra il suo trionfo. Inutile tacciare di infantilismo chi, come Bersani, si adira. Le cifre parlano chiaro, i fatti hanno più forza delle propagande elettorali. Sono cifre e fatti che hanno ormai una storia, una genealogia. Fino a quando l'Europa sarà una confederazione di stati abbarbicati a sovranità assolute, maschere utili in campagna elettorale, ma pur sempre maschere, le grandi scelte saranno intergovernative, dunque unanimi, e l'intesa difficilmente oserà avere scommesse sul futuro. La confederazione, diceva Ernest Rossi, è fumo senza arrosto. Non è affare dottrinale scegliere l'arrosto della federazione. Se la crisi del debito ha lambito con tanta furia l'Unione e la sua moneta dalla fine del 2009, è a causa di questa architettura imprecisa, ignara dell'interesse generale, mantenuta in vita non solo da stati potenti, ma anche dai piccoli che esistono gonfiando le proprie taglie. Cifre e fatti parlano da soli per chi voglia esplorare le radici autentiche dei mali presenti. L'Europa non sta peggio degli Stati Uniti né del Giappone. Se nella zona euro il debito inghiotte l'88% della ricchezza prodotta, ben più alto è quello americano-giapponese, fino all'anno scorso rispettivamente il 100% e il 226% del PIL. Ma nei due paesi non è in gioco ogni volta la vita o la morte della moneta, o della federazione, o dello Stato. In Europa invece sì, e questo vuol dire che la sua crisi è politica prima che economica. Dietro yen e dollaro ci sono stati centrali che magari allarmano i mercati, ma non trasformano questi ultimi in padroni assoluti. Dietro il dollaro c'è un bilancio federale che copre il 22,8% del PIL, capace non solo di annunciare ma di realizzare politiche di sostegno, in congiunzione con una banca centrale sicura di avere di fronte a sé un interlocutore politico. L'1% fissato come limite insormontabile nell'Unione, nessuno lo dice, ma è una beffa. Non solo pesa pochissimo sui cittadini, si calcola che il costo è di 70 centesimi al giorno, più o meno un caffè al bar ogni mattina. Il 2% reclamato dai più arditi costerebbe un caffè e cornetto. Neanche politicamente può funzionare se permane il metodo, anch'esso datato, dei contributi versati dagli stati. Quando c'è crisi è fatale che i negoziati degenerino nelle fiere della taccagneria che sono i vertici intergovernativi. Occorre che l'Unione acquisisca un potere impositivo proprio come Washington o Tokyo, che l'Europa chieda direttamente al cittadino di finanziare l'avventura, perché solo in tal modo rende il secondo partecipe e la prima appetibile e controllabile. È così che le democrazie nascono e diventano indipendenti, attive nel mondo, legando indissolubilmente tassazione e rappresentanza parlamentare. L'alternativa c'è e si chiama giusto ritorno. Lo reclamò negli anni 80 Margaret Thatcher, ed è oggi vizio ben condiviso. Lo vediamo da anni. Ogni capo di governo esige di ridurre i propri contributi o di ricevere in cambio giuste restituzioni, come se l'Europa non trascendesse mai la somma dei 27. Quando il capo torna a casa dai conciliaboli ha in mano un trionfo personale e un fallimento europeo. È il caso di Monti. Nella sostanza, venerdì ha venduto per un piatto di lenticchie la linea più audace che pure gli era stata chiesta dal Parlamento, bloccare minacciando il veto un bilancio decurtato che condanna l'Europa all'irrilevanza. È per non perdere questo potere euforizzante ma sterile che gli stati s'ostinano a non affidare all'Unione poteri autonomi di imposizione. Le tasse sulle transazioni finanziarie, Tobin Tax, e l'imposta sulle emissioni di anidride carbonica, Carbon Tax, finita nei dimenticatoi nonostante l'effetto benefico che essa potrebbe avere su uno sviluppo diverso, meno inquinante per il clima. Bastano le frasi ipocrite che suggellano i vertici. L'ultimo comunicato assicura che il bilancio, guardando il futuro, ci farà uscire dalla crisi e dovrà essere un catalizzatore per la crescita e l'occupazione in tutta Europa per svegliarci dal sonno dei dogmi. Merkel e Monti dicono che le elezioni nazionali non c'entrano, ma non è affatto vero. È per fingersi in patria sovrani possenti che difendono accordi fatti per screditare e abbassare l'Europa. Tra le righe fanno capire che un giorno si potranno correggere le cose, dopo le elezioni tedesche comunque, ma i deputati europei hanno il potere e il diritto di reagire subito, e già lo fanno. Sorretti dal presidente Martin Schulz, i capi dei principali gruppi del Parlamento, Daul del PE, il socialista Svoboda, il liberale Verhofstadt, i verdi Cohn-Bendit e Arms lo dicono in un comunicato, l'accordo non rafforzerà ma indebolirà la competitività dell'economia europea e non è nell'interesse prioritario dei cittadini europei. Non deve passare un bilancio basato esclusivamente su priorità del passato, indifferente a promesse del futuro come ricerca, energie alternative, trasporti. Non accetteremo un bilancio di austerità per 7 anni. Perché l'accordo sia bocciato dal Parlamento europeo, non c'è bisogno di aspettare le elezioni tedesche né una nuova Costituzione europea, anche se l'urgenza di quest'ultima è massima. Fin d'ora la legge è inequivocabile, il bilancio pluriennale è deliberato all'unanimità dal Consiglio dei Ministri previa approvazione del Parlamento europeo, prescrive l'articolo 312 del Trattato di Lisbona. Questo significa che noi cittadini possiamo esigere dal nostro Parlamento a Strasburgo che voti contro l'accordo e che nelle elezioni europee del 2014 dia battaglia sul bilancio. E possiamo chiedere ai governi di fare meglio quei a casa che sono loro assegnati dai cittadini oltre che dalla BCE, e non concernono solo il rigore contabile casalingo, ma gli investimenti dell'Unione e al contempo la sua visione d'un mondo in mutazione. Non è detto che Schulz, meno coraggioso del previsto, abbia l'ardire di dire no. Vale la pena incalzarlo e ricordargli l'appello personale che gli rivolse Helmut Schmidt al congresso socialdemocratico del dicembre 2011, che promuovesse, appena eletto presidente dell'Assemblea, un'insurrezione del Parlamento europeo contro la sudditanza dei governi ai mercati. Essenzialmente è quello che ha scritto su questo giornale Ulrich Beck il 25 novembre 2012. Sulla rabbia dei popoli contro l'Unione e le sue trogiche. La questione sociale è diventata una questione non più nazionale ma europea, e per il futuro sarà decisivo che questa convinzione si affermi. In effetti, se i movimenti di protesta prendessero a cuore l'imperativo cosmopolitico, cioè cooperassero in tutta Europa al di là delle frontiere e si impegnassero assieme non per meno Europa, ma per un'altra Europa, si creerebbe una nuova situazione. Una situazione che Beck chiama Primavera Europea. 15 febbraio 2013. Finanza. Finalmente l'Europa fa un passo in avanti. Di Andrea Baranes, da Il Manifesto, 15 febbraio 2013. La Commissione Europea ha pubblicato ieri la bozza di direttiva sulla tassa sulle transazioni finanziarie, TTF. Dopo l'avvio della procedura di cooperazione rafforzata sostenuta da una dozzina di paesi, il voto del Parlamento europeo e il sì dell'Ecofin, si tratta di un altro passo verso l'introduzione di una misura molto richiesta e fondamentale per frenare la speculazione e generare un gettito di decine di miliardi l'anno. Ancora prima parliamo di un segnale della volontà politica di chiudere il gigantesco casino finanziario che ci ha trascinati nella crisi e di limitare gli impatti della finanza speculativa. La proposta della Commissione rappresenta un notevole passo in avanti rispetto alla debole versione approvata in Italia con l'ultima legge di stabilità. Ricordiamo che il governo Monti ha introdotto nel nostro paese una tassa sulle transazioni finanziarie. A vedere il bicchiere mezzo pieno è comunque un segnale positivo, ma nel merito la proposta italiana ha dei limiti evidenti. Non viene tassata la stragrande maggioranza dei derivati, gli strumenti principe della speculazione finanziaria, non si applica alle singole transazioni, ma unicamente ai saldi di fine giornata, rischiando così di essere inefficace sulle operazioni di breve durata, e via discorrendo. La bozza di direttiva europea si applica invece a una base imponibile molto più ampia, e in particolare all'insieme dei derivati, garantendo così sia un freno alla speculazione sia un gettito maggiore. Ancora viene prevista l'imposizione sia secondo il principio di residenza nazionalità di chi effettua la transazione, sia secondo il principio di emissione sede dell'emittente dei titoli oggetto di tassazione. Un modo per limitare le possibilità di elusione della TTF effettuando passaggi presso giurisdizioni che non dovessero applicarla. Le esenzioni sono poche e circoscritte, prevedendo in particolare l'applicazione della tassa anche ai fondi pensione, a differenza della proposta italiana. Una misura essenziale anche per la stabilizzazione degli stessi fondi pensione e per orientarli a orizzonti di lungo periodo, disincentivando investimenti a breve che spesso si rivelano nocivi in primo luogo per gli aderenti. Nelle parole della Commissione, uno degli obiettivi centrali è da una parte fare sì che le istituzioni finanziarie diano un contributo giusto e sostanziale per coprire i costi della recente crisi e dall'altra stabilire un principio di equità rispetto alla tassazione alla quale sono soggetti altri settori della società e del mondo produttivo. Si vuole inoltre disincentivare un modello finanziario che genera inefficienze e adottare una misura complementare ad altre attualmente in discussione per regolamentare la finanza. In breve, una buona notizia dall'Europa, anche se il percorso è ancora lungo. Prima di tutto, come segnalato dalla stessa Commissione, la TTF è unicamente uno dei tasselli da introdurre il prima possibile per riportare la finanza a essere uno strumento al servizio dell'economia e della società, e non un fine in se stesso per fare soldi dai soldi. In questo senso, e anche per un'ottimale applicazione della stessa tassa, occorre migliorare la trasparenza sui mercati e su quello dei derivati in primo luogo, operare un deciso contrasto ai paradisi fiscali, separare le banche commerciali da quelle di investimento e via discorrendo. Come per la TTF, le difficoltà maggiori di queste e altre proposte non sono di natura tecnica, quanto nella volontà politica di attuarle. In secondo luogo, il processo per l'adozione della TTF è ancora lungo. Occorre mantenere alta l'attenzione e la pressione dell'opinione pubblica per evitare che le lobby finanziarie possano diluire e indebolire la proposta prima della sua introduzione, come è avvenuto diverse volte per altre direttive e normative europee. Dall'altra parte, è necessario che l'Italia sia protagonista di questo percorso, facendo sentire la propria voce in sede europea e adeguando il prima possibile la propria legge introducendo le migliorie oggi previste dal progetto della Commissione. 15 febbraio 2013. Se la cura aggrava la crisi. Di Alberto Quadrio Curzio, da Il Sole 24 Ore, 14 febbraio 2013. Domani si riunirà a Mosca il G20 che discuterà anche della deliberata politica giapponese di deprezzamento dello yen. Anche gli USA sono sulla stessa strada, mentre la UE e la UE sembrano tranquille nella convinzione che la politica fiscale restrittiva sia la sola cura per rilanciare la crescita. In realtà è la cura per aggravare la crisi perché la crescita europea sarà zero anche nel 2013 e solo marginalmente positiva nei due anni successivi con una disoccupazione per 26 milioni di persone pari al 12% della forza lavoro. La rivalutazione dell'euro aggraverà questa situazione. Eppure il recente Consiglio europeo dei capi di Stato o di Governo dei 27 Paesi membri della UE si è dichiarato soddisfatto del quadro finanziario pluriennale QFP 2014-2020 approvato. In realtà si tratta di un risultato minimalista che preoccupa per il metodo e per il merito. Ciò vale anche per l'Italia, quantunque la nostra posizione nel QFP sia migliorata. Ma tra rivalutazione dell'euro e sofferenza delle imprese, tra l'altro sempre creditrici delle amministrazioni pubbliche che non pagano, non ne trarremo grandi. Veniamo al metodo del Consiglio europeo, che è stato quello del compromesso paradigma privilegiato dal suo presidente Van Rompuy, che ha disatteso l'orientamento del Parlamento europeo, ed anche della Commissione, per un QFP non al ribasso. La Germania ha dominato come al solito facendosi artificiosamente mediatrice tra l'Inghilterra e altri paesi nordici che volevano tagli al QFP e Francia e Italia che non li volevano che poi li hanno accettati con qualche compensazione settoriale. Il Parlamento europeo ha ancora la possibilità di approvare o respingere, non avendo il potere di emendamento, il QFP uscito dal Consiglio. Scelta difficile che probabilmente porterà all'approvazione contando poi sulle flessibilità tra i capitoli di spesa e tra i bilanci annuali. Il merito riguarda il QFP 2014-2020 e molto preoccupa sia perché per la prima volta dal 1988 quando si avviarono i QFP vi è stata una riduzione rispetto al QFP precedente sia perché la struttura del nuovo QFP non privilegia adeguatamente gli obiettivi per una crescita innovativa. È in regresso rispetto ai precedenti QFP per i quali erano stati fissati obiettivi netti. Così il QFP 1988-1992 pacchetto dell'ORSI puntava sulla creazione del mercato interno e sul consolidamento del programma quadro pluriennale di ricerca e sviluppo. Il QFP 1993-1999 pacchetto dell'ORSS II puntava sulla politica sociale e di coesione e sull'introduzione dell'euro. Il QFP 2000-2006, che ebbe esecuzione con Romano Prodi presidente della Commissione europea, puntava sull'allargamento con Agenda 2000, per una unione più forte e ampia. Il QFP 2007-2013, varato con José Manuel Barroso alla presidenza della Commissione, puntava sulla crescita sostenibile e sulla competitività per creare occupazione. Il QFP 2014-2020 nelle finalità della Commissione europea formulate già nel giugno 2011 e poi precisate puntava qualitativamente sulla crescita intelligente, investimenti, ricerca e sviluppo, istruzione ed inclusiva, coesione sociale, economica e territoriale, anche nelle connessioni con la realizzazione delle infrastrutture europee, Connecting Europe Facility, con Horizon 2020, con Industria 2020. Queste dovevano essere le finalità primarie, mentre le finalità tradizionali andavano ridimensionate. Purtroppo ciò non è accaduto né negli importi totali né nella struttura del QFP. Per gli importi il Consiglio europeo ha ridotto il budget sia rispetto a quello proposto dalla Commissione sia rispetto al QFP 2007-2013 portandolo a prezzi 2011 a 960 miliardi per gli impegni e a 908 per i pagamenti. È bene sottolineare queste cifre perché, con un calo di circa 33-34 miliardi, si è scesi al 1% del reddito nazionale lordo della UE e sotto lo stesso per i pagamenti. Con queste risorse è molto difficile rilanciare le politiche della UE per la crescita. Per la struttura del bilancio limitiamoci al confronto sorprendente di due poste. Per la crescita intelligente ed inclusiva la quota sul totale degli impegni è circa del 47%, composta da un 13% per competitività e occupazione e un 34% per coesione. Sarebbe stato meglio puntare di più sia sull'industria e sulla tecnoscienza sia sulla formazione per l'occupazione. Ma un limite ancora più grave sta nella quota del 39% del bilancio destinata alla crescita sostenibile e risorse naturali, nel cui ambito vi sono le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti delle politiche agricole, PAC, per 278 miliardi. È vero che le risorse per questa posta sono scese del 17,5% rispetto al QFP 2007-2013, ma la quota è ancora alta, pur non sottovalutando l'utilità della parte per lo sviluppo rurale e la sostenibilità, soprattutto per le resistenze della Francia. Non bisogna perciò consolarsi per la giusta destinazione di 6 miliardi al contrasto della disoccupazione giovanile a beneficio dei paesi dove supera il 25% e quindi anche dell'Italia dove è al 37%, che è davvero troppo poco a fronte dei 4,5 miliardi di aumento delle spese amministrative della UE. In questo Consiglio europeo minimalista speravamo che Monti avanzasse una proposta forte sugli Euro Union Bonds per la crescita della UE tutta che avrebbe trovato una sponda nel Parlamento europeo. Purtroppo non è successo perché nessuno nel Consiglio può fare proposte senza l'assenso previo dalla Germania. Dobbiamo perciò accontentarci della riduzione della nostra erogazione media netta al QFP dallo 00,28% sul periodo 2007-2011 allo 00,23% del nostro reddito nazionale lordo. È un buon risultato data la situazione anche preelettorale dell'Italia. Ma come già detto, non si rilancerà così la crescita italiana che avrebbe bisogno di poche ma incisive riforme, da quelle a costo zero in un paese civile, semplificazioni, a quelle più complesse ma necessarie e possibili, tra cui gli investimenti in tecnoscienza e formazione, razionalizzando davvero la spesa pubblica. 14 febbraio 2013.